sotto casa mia qui a Bangkok rimangono in qualche modo ad ingiallire tutti i vari banner, i vari manifesti elettorali di tutti i partiti. C'è una sola eccezione, e cioè è impossibile trovare per le strade di Bangkok un manifesto di Pita e del Move Forward ancora presente per le strade. E il motivo è semplice, perché la gente va nottetempo a portarli via per portarseli a casa.
Cosa vi viene in mente se vi dico Thailandia? Immagino spiagge bianche, isole incontaminate, snorkeling, il pad thai. Va bene, ma qui devo proprio dirvi due cose. La prima è un parere assolutamente non richiesto, ed è che la Thailandia ha molto di meglio da offrire a un visitatore delle sole spiagge. La seconda riguarda più da vicino quello di cui vogliamo parlare oggi, ed è che la Thailandia è un paese molto più interessante dell'immagine stereotipata e turistica che spesso ne abbiamo in Occidente. La Thailandia è un paese di movimenti democratici impetuosi, di grandi dinastie politiche e di un sistema monarchico originale e molto discusso, come vedremo. La Thailandia, soprattutto, è il paese che nell'ultimo secolo ha avuto più colpi di stato militari riusciti di qualunque altro al mondo. Anche adesso la Thailandia è governata da una giunta militare piuttosto autoritaria. E qui sta un altro elemento eccezionale di questo paese. Il 14 maggio, poco fa, si sono tenute le elezioni generali e la giunta militare le ha perse sonoramente. È una buona notizia, ovviamente, ma è anche una notizia strana, no? Se sei un governante autoritario, di solito fai in modo di vincerle le elezioni, con le buone o con le cattive. La giunta militare, invece, le ha perse. Il fatto è che il modello politico della Thailandia è piuttosto particolare, come vedremo. Eccezionale è anche la persona che le ha vinte queste elezioni. Un politico riformatore quarantenne, che ha studiato ad Harvard, porta sempre la camicia bianca e vuole fare riforme che per il paese e per la sua classe politica rigidamente conservatrice sono inaudite. Insomma, fuori dalle spiagge bianche della Thailandia stanno succedendo un sacco di cose. Ne parliamo con Francesco Radicioni, che è corrispondente di Radio Radicale proprio da Bangkok, la capitale thailandese, dove vive ormai da diversi anni. Con Radicioni parleremo delle elezioni del 14 maggio e poi andremo a inoltrarci insieme nelle peculiarità di questo sistema politico e di questo popolo che ha subito più colpi di stato di chiunque altro e che proprio per questo, forse, vuole la democrazia. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Francesco Radicioni, benvenuto.
Grazie, grazie a te, Eugenio.
Cominciamo raccontando brevemente le elezioni thailandesi del 14 maggio, che sono state sotto molti punti di vista una sorpresa. Ci si aspettava una vittoria del principale partito dell'opposizione e in realtà ha vinto un terzo partito, un partito liberale, un partito guidato da un quarantenne, Pita Lim Jeronrat, che in maniera decisamente sorprendente è riuscito a ottenere una maggioranza molto grossa alla Camera e a definirsi come l'assoluto vincitore di questa tornata elettorale, anche se c'è tutta una serie di problemi, come ci racconterai. Cominciamo da qui. Ci faresti un riassunto di come sono andate queste elezioni in Thailandia?
Ma le elezioni del 14 maggio qui in Thailandia dovevano essere in qualche modo una sorta di referendum sui governi militari che appunto hanno governato in questo paese dell'Asia sudorientale nell'ultimo decennio. E appunto, come ricordavi, se questo doveva essere allora il risultato del voto, non sarebbe davvero es potuto essere più chiaro, più nitido di così. Nelle urne, infatti, i Thai hanno espresso una chiara volontà di cambiamento, regalando un vero e proprio trionfo nelle urne per i due partiti dell'opposizione che hanno sfidato in modo più deciso l'establishment di Bangkok, innanzitutto i militari e il Palazzo Reale, mentre sono stati puniti nelle urne tutti quei partiti che appunto nell'ultimo decennio, ma anche prima, hanno sostenuto i governi militari, i governi guidati da Prayut Chan-o-cha, e cioè il generale che nel 2014 ha rovesciato con un golpe il governo democraticamente eletto e che appunto per 9 anni è rimasto saldamente al potere, quindi in Quintelandia. Stando ai risultati preliminari che sono stati diffusi appunto dalla commissione elettorale, dico preliminari perché quelli definitivi li avremo solamente tra 60 giorni, dovremo aspettare appunto due mesi in cui può davvero succedere di tutto in questo paese. Hanno detto che il primo partito nel prossimo Parlamento di Bangkok sarà con 152 seggi il Move Forward, un partito dell'opposizione riformista e liberale, mentre al secondo posto, come ricordavi, con 141 seggi c'è un altro partito sempre dell'opposizione, questa volta dell'opposizione più populista dei rossi, del Puatai, mentre appunto i partiti espressione dei militari si sono fermati a un misero 15% del voto popolare.
Quindi l'opposizione alla giunta militare che ha governato il paese negli ultimi 9 anni ha vinto le elezioni in maniera piuttosto decisa. Ma, come ci dicevi tu, potrebbe ancora succedere di tutto. Cosa significa?
Significa che se fossimo appunto in una normale democrazia liberale, appunto con questi voti, con questi numero di seggi nel Parlamento, le opposizioni potrebbero tranquillamente, unendosi insieme, formare un governo, nominare un nuovo primo ministro. Il punto è che la Thailandia non è una normale democrazia liberale. Infatti, diciamo, in questo paese, stando alla Costituzione voluta dopo il golpe del 2014 dai militari, si prevede che a nominare il prossimo primo ministro siano non solo i 500 parlamentari eletti attraverso il suffragio universale, ma anche un Senato, che è un organismo non eletto composto da 250 membri che sono stati appunto nominati proprio dal passato governo militare. Questo significa che fondamentalmente, anche se la coalizione tra Move Forward, gli arancioni di Move Forward e i rossi del Puatai più altri partiti minori delle opposizioni che non hanno mai sostenuto il passati governi delle giunte hanno in questo momento una maggioranza nitida, una maggioranza tranquilla sui 500 voti eletti, in realtà il quorum per eleggere il nuovo capo del governo è alzato, il numero magico che devono riuscire a raggiungere è di 376 voti, quindi una maggioranza qualificata, una maggioranza assoluta la definiremo nei nostri sistemi, il che rende appunto una situazione in cui può davvero succedere di tutto.
Parliamo della figura decisamente più interessante di queste elezioni, che è appunto Pitalin Jairarat, il leader del partito liberale Move Forward, Andiamo Avanti, che è praticamente una persona, almeno a livello delle cronache internazionali, sbucata dal nulla negli ultimi mesi, che però è riuscito a ottenere quasi il 40% dei voti. Ci racconti chi è, da dove viene, che personaggio è, cosa vuole?
Ma posso iniziare con questo aneddoto, e cioè che a oltre una settimana dalle elezioni, nella strada sotto casa mia qui a Bangkok rimangono in qualche modo ad ingiallire tutti i vari banner, i vari manifesti elettorali di tutti i partiti. C'è una sola eccezione, e cioè è impossibile trovare per le strade di Bangkok un manifesto di Pita e del Move Forward ancora presente per le strade. E il motivo è semplice, perché la gente va nottetempo a portarli via per portarseli a casa, prenderli per portarseli a casa. Già nelle scorse settimane, già nel corso della campagna elettorale, avevamo assistito in realtà a una fortissima, diciamo così, presenza anche carismatica dello stesso Pita e degli stessi candidati del partito appunto degli arancioni. Praticamente a un qualunque evento si andasse della campagna elettorale, Move Forward era accolto Porto e il suo leader erano accolti come delle vere e proprie star. Sembrava di partecipare a una sorta di concerto del K-pop, selfie con i candidati, una campagna svolta moltissimo sui social network e portata avanti in modo particolare dai giovani e dai giovanissimi, che hanno visto in questo partito veramente una ventata d'aria fresca rispetto a una situazione cristallizzata, stantia della politica qui in Thailandia. Tu calcola che una delle maschere più presenti nelle manifestazioni, presenti anche il giorno della vittoria elettorale, nella festa per la vittoria elettorale, era quella di persone travestite da dinosauri che giocavano con delle palle a forma di meteore, per dire proprio siete i dinosauri. Perché questo? Innanzitutto c'è una questione di stile. Pita ha 42 anni. 42 anni significa oltre 30-35 di meno rispetto ai leader della giunta militare che sono stati finora al potere. Non solo, Pita viene anche da una famiglia influente, Sinotai di Bangkok, ma che ha anche una visione internazionale piuttosto forte. Per esempio ha studiato nelle più prestigiose università americane, Harvard e l'MIT, e quando poi è rientrato qui in Thailandia è stato un importantissimo dirigente di Grab. Che cos'è Grab? Grab è una delle super app che sono con sede a Singapore, ma che sono più popolari qui in Thailandia. Tu calcola che appunto attraverso un unico spazio online, un'unica app, fondamentalmente sono racchiuse le funzioni di delivery di cibo, di chiamata per un taxi. Insomma, ci sono, è davvero una potenza. In qualche modo Pita, con questa sua biografia, con la sua stessa biografia, incarna quello che vogliono essere oggi molti dei giovani thai, quelli che molti dei giovani thai vorrebbero per il futuro della Thailandia, e cioè essere moderni, essere cosmopoliti ed essere tecnologici. E diciamo così, per un paese che ancora per questa campagna elettorale, su molti dei manifesti elettorali di cui ti accennavo prima, erano presenti le figure con un qualche tipo di divisa, che fosse militare o che fosse civile, tu capisci che la camicia bianca obamiana sfoggiata da Pita in ogni occasione rappresentava davvero un elemento di straordinaria novità, solamente a livello di biografia e solamente a livello di estetica. Poi ci sono state la chiarezza con cui Move Forward ha portato avanti la sfida all'establishment di potere qui a Bangkok. Ha sfidato nel corso di tutta la campagna elettorale tutta una serie di tabù qui in questo paese dell'Asia sud-orientale. È andato dalla lotta ai monopoli economici e alla volontà di decentralizzare. Una parte molto consistente dell'economia thai è concentrata qui nella capitale. Ha chiesto la fine delle ingerenze delle forze armate nella vita politica e anche una riduzione del budget per i militari. Ha chiesto poi una riforma, ed è questo il tabù più tabù di tutti in questo paese, della draconiana legge sulla lesa maestà, che in questo paese, lo ricordiamo, può portare a pene fino a 15 anni di carcere per chiunque critichi la monarchia.
Ora ti chiederei di raccontare il secondo partito vincitore delle elezioni, che è il Pua Thai, che tutti davano come favorito, come primo partito prima del voto e che invece è arrivato secondo, e che potrebbe essere il partito che si alleerà con Move Forward per creare il governo, se non gli verrà impedito dalla giunta militare. È un'impresa quasi impossibile raccontare il Pua Thai in una breve risposta di qualche minuto, perché il Pua Thai è il partito della famiglia Shinawatra, che è la famiglia più importante della storia recente thailandese. Il Pua Thai è il partito che ha vinto ogni singola elezione dal 2001 al 2019. Però se ci dovessi fare un riassunto davvero per piccolissimi punti di che cos'è per la storia della Thailandia questo partito, il Pua Thai, e questa famiglia che ha dominato questo partito, la famiglia Shinawatra, cosa ci racconteresti?
Ma come ricordavi, appunto, gli Shinawatra sono la dinastia politica che ha letteralmente dominato, polarizzato e anche paralizzato la vita politica in Thailandia veramente negli ultimi 20 anni. È questa famiglia politica che ha dato al paese ben 2 primi ministri, lo stesso Thaksin Shinawatra, il fondatore della dinastia, e poi qualche anno più tardi Yingluck Shinawatra, la sorella di Thaksin, che sono stati entrambi rovesciati, uno nel 2006, l'altro nel 2014, proprio con golpi militari. La vicenda degli Shinawatra, la vicenda dello stesso Pootai, che poi ha dovuto cambiare più volte nome nel corso di questi 2 decenni, inizia appunto quando questo ex funzionario di polizia, poi diventato un imprenditore davvero miliardario, tra l'altro specializzandosi nel settore delle telecomunicazioni, un settore dominato da sempre dai militari in questo paese, vince appunto le elezioni del 2001. Gli analisti politici qui in Thailandia devono addirittura inventare una nuova parola per riuscire a descrivere, diciamo così, la visione politica degli Shinawatra, e cioè Prachaniyom, che significa populista. In anni in cui, tra l'altro, il populismo non era così, diciamo, sulle prime pagine dei giornali internazionali come oggi. Gli anni al potere, almeno i primi anni al potere, ricalcano quelli di una classica figura del populismo, come poi abbiamo raccontato tante volte in questi anni. E cioè, da un lato ci sono forti investimenti economici concentrati nel nord e nel nord-est del paese, le parti più rurali della Thailandia, che erano state appunto nel corso di tutti i decenni precedenti un po' dimenticate perché gli investimenti si concentravano soprattutto nella capitale. Però allo stesso tempo Thaksin viene avvolto da una serie di accuse. Sono soprattutto accuse di voto di scambio, di corruzione, di essere particolarmente insofferente verso i media e i giornalisti. Anche questa è qualcosa che ritorna sempre, diciamo così, tra i populisti. Verrà ricordato per aver lanciato all'inizio degli anni 2000 la guerra alla droga, che provocherà circa 2000 morti e che poi sarà copiata praticamente in un altro paese della regione da un altro leader populista nelle Filippine, da Rodrigo Duterte. Promette di trasformare Bangkok in una nuova Singapore, in una città di ordine, così come è durissimo verso le minoranze musulmane che vivono nel sud del paese. Insomma, la figura di Thaksin è davvero complessa e riesce appunto a trovare questa sua base elettorale nel nord e nel nord-est del paese, lo dicevamo, le zone rurali, che non significa però necessariamente le zone più povere. Attenzione, spesso, soprattutto qui in Thailandia, la terra è di proprietà dei contadini e spesso i contadini hanno il pick-up e loro stessi si considerano degli imprenditori agricoli. Quindi lo scontro che si viene a creare tra i rossi, appunto i sostenitori di Thaksin, concentrati in queste parti più rurali del paese, e l'elite di Bangkok, è essenzialmente non uno scontro economico, ma uno scontro che potremmo definire morale, uno scontro su chi può davvero esprimere il potere, esprimere, prendere le decisioni nella democrazia Thai. Secondo alcune elite di Bangkok, che significa spesso, tra l'altro, anche lì rispetto alla questione dell'importanza anche di come questa sfida non è stata una sfida economica, spesso un lavoratore del pubblico impiego che vive a Bangkok, che è una camicia gialla, quindi è un sostenitore dell'establishment, può guadagnare meno rispetto a un contadino imprenditore. E però appunto vede nei rossi quelli che definisce dei bufali d'acqua, quelli che appunto vengono dalle zone rurali e che quindi appunto non hanno diritto di decidere. Lo scontro che si protrae tra manifestazioni, elezioni vinte, colpi di Stato per quasi un ventennio tra questa famiglia e l'elite di Bangkok, è appunto poi al centro poi di questa polarizzazione colorata tra rossi e gialli che ha dominato appunto la vita politica a Quintelandia per 20 anni praticamente.
Quindi, abbiamo raccontato Move Forward, il nuovo partito, il partito di questo quarantenne Pita. Abbiamo raccontato il Puatai, che è il partito della famiglia Shinawatra. Adesso bisogna raccontare la terza grande forza politica thailandese, che sono i militari. E qui, da un lato diciamo che le giunte militari sono un po' tutte uguali in tutto il mondo. E però al tempo stesso la giunta militare Thai è piuttosto strana. Pensiamo anche semplicemente agli ultimi 20 anni. Thaksin Shinawatra, come dicevi tu, prende il potere all'inizio del secolo, viene rovesciato da una giunta militare, poi ci sono di nuove elezioni e le vince il Lak Shinawatra, cioè sua sorella. Lei a sua volta viene rovesciata da una giunta militare, ci sono di nuove elezioni il 14 maggio quest'anno e i militari perdono ancora le elezioni. È una cosa un po' strana, nel senso che se sei una giunta militare che governa un paese con il pugno di ferro, tendenzialmente, o almeno per quello che succede in molti paesi del mondo, fa in modo di tenertelo stretto questo paese, fa in modo che insomma le elezioni siano elezioni farsa, lo vediamo in tantissimi paesi del mondo, in America Latina, in Africa e così via. Perché invece la giunta militare Thai perde le elezioni?
Per spiegare questo continuo ripetersi in Thailandia di golpe, nuova costituzione ed elezioni, questa è la storia di questo paese praticamente dell'ultimo secolo, un secolo che viene definito come appunto la stagione dei golpe. Ce ne sono stati 13 riusciti e un'altra manciata tentati in una manciata di anni. E quindi per spiegare appunto qual è il ruolo dei militari, un ruolo, diciamo così, a cui noi nelle nostre democrazie, aggiungo fortunatamente, non siamo abituati. Secondo alcuni osservatori bisogna semplicemente guardare qual è il bilancio, qual è il budget destinato alla difesa che viene dato dai governi civili. Quando questo budget, quando quindi appunto la possibilità per le forze armate di arricchirsi in qualche modo, in modo diretto, attraverso anche tutto una serie di interessi paralleli nell'economia della Thailandia, a quel punto appunto notano diversi osservatori c'è un golpe. Secondo invece la narrazione, secondo la retorica delle stesse forze armate, i militari qui in Thailandia più o meno dagli anni 50, sono quindi da subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si sono eretti a difensori della nazione, della monarchia e della religione, cioè i tre pilastri su cui anche formalmente insomma si regge il paese, che si possono vedere scritti praticamente ovunque, non solo sulle caserme ma anche su diversi edifici pubblici qui in Bangkok. E all'interno di questo trittico nazione, monarchia e religione viene concentrata anche a livello retorico tutta quella che è la thailandesità, quello che deve essere appunto l'essere Thai. E questo in qualche modo, se vuoi, racconta anche di come viene vista più in generale la democrazia in questo paese. Cioè una visione della democrazia, lo accennavamo già prima, fortemente paternalistica, una forma di democrazia che deve essere sempre guidata, tra l'altro forma di democrazia che l'ha guidata per l'appunto, che la Thailandia condivide con molti altri paesi della regione, dove appunto forze diverse rispetto a quelle democratiche, a quelle al volere del popolo, vengono spesso si intromettono nella politica, spesso viene consentito semplicemente di eleggere l'opposizione e non il governo. In molti paesi appunto della regione funziona così. E quindi c'è appunto un ricorrere a strumenti extralegali, come sono appunto i colpi di Stato, per andare in qualche modo a correggere quando il popolo si sbaglia, un popolo che non sempre, nella loro lettura, sa perfettamente cosa è meglio per sé. E questo appunto è un tipo di dibattito che va avanti in questo paese ed è in qualche modo prevede anche una serie di un andamento a fisarmonica, ecco, cioè tra periodi di maggiore democratizzazione e periodi invece dove hanno prevalso le giunte, che fin dalla rivoluzione siamese del 1932, e cioè la rivoluzione che fondamentalmente ha trasformato, almeno sulla carta, questo paese in una monarchia costituzionale, vede appunto un andamento di questo tipo. Da un lato ci sono delle voci più liberali e dall'altro invece a prevalere sono le voci appunto più reazionarie.
Questa contraddizione è estremamente affascinante. Peraltro questi 13 colpi di Stato riusciti che ci sono stati nell'ultimo secolo in Thailandia fanno della Thailandia il paese con più colpi di Stato nella storia mondiale dell'ultimo secolo, che è un primato non invidiabile, però al tempo stesso rendono la Thailandia un paese estremamente affascinante. Un'altra statistica che mi aveva colpito è che la Thailandia è l'unico paese al mondo con un reddito medio-alto. La Thailandia ha un PIL per persona di circa 7.000 euro, che è il livello più o meno del Brasile, per cui diciamo è un paese in via di sviluppo ovviamente, ma non è un paese povero o poverissimo. È l'unico paese appunto con un PIL medio-alto ad essere ancora sotto il potere di una giunta militare. Per cui c'è davvero una specie di contraddizione, una specie di strano nodo che si è creato in Thailandia fra democrazia, giunte militari e appunto la monarchia, che è diciamo l'ultimo elemento che dobbiamo andare a raccontare di questa strana e affascinante situazione politica thailandese. Iniziamo dalla cosa più notevole, che più o meno tutti sanno della Thailandia, ma che secondo me vale la pena raccontare. Cos'è il reato di lesa maestà? Cosa vuol dire che in Thailandia, se si offende la monarchia, come dicevi tu prima, si rischia di fare anni di prigione?
La legge sulla lesa maestà, o come si chiama qui l'articolo 112 del codice penale, è il motivo per cui anche noi giornalisti che abitiamo qui in Thailandia e siamo accreditati qui a Bangkok dobbiamo essere molto cauti nel poter parlare di quello che avviene all'interno del Palazzo Reale. Il motivo fondamentale appunto è che questa legge così draconiana, una delle leggi sul che punisce il vilipendio appunto dell'intera famiglia reale, può prevedere in questo paese fino a 15 anni di galera per ogni singolo capo d'accusa. Questo significa che ci sono persone che magari per 4 post su Facebook hanno superato un condanne a 50 anni di galera. Non solo, la legge sulla lesa maestà, appunto l'articolo 112, è stato usato in modo, diciamo così, non sempre nei rigidissimi limiti di come è scritta la norma, e spesso il potere, soprattutto il potere negli anni delle giunte militari, che lo ricordavamo prima, hanno come obiettivo prefissato, ufficiale, quello proprio della difesa della monarchia e della difesa della moralità della monarchia, l'hanno usato anche proprio per colpire il dissenso. Uno degli obiettivi delle grandi manifestazioni che ci sono state in questo paese nel 2020 e nel 2021 era proprio la riforma della monarchia. Una delle monarchie che rimane più potente del mondo, che ha un controllo diretto sul fondo della corona, un fondo di 40 miliardi di dollari, questo è così stimato, per intenderci la monarchia inglese gestisce in modo diretto un fondo di 500 milioni di dollari, controlla delle banche, però anche di questo appunto si può parlare poco in questo paese, non ci sono delle inchieste giornalistiche fatte dai colleghi thai proprio per questo motivo. E uno degli obiettivi di quelle manifestazioni era proprio l'abolizione della draconiana legge sulla lesa maestà qui in Thailandia. Il risultato è stato che in questo momento sono oltre 280 gli attivisti, spesso attivisti giovanissimi, minorenni a volte, che appunto sono stati incarcerati in questo paese proprio con questa accusa, a cui poi se ne sono aggiunte tutta una serie di altre, perché ovviamente le possibilità della repressione sono infinite, e quindi ci sono stati tutta un'altra serie di articoli contro la sovversione, contro i reati telematici che sono stati appunto applicati contro gli attivisti pro democrazia. Su questo, tra l'altro, per tornare a dove eravamo partiti, Move Forward ha deciso di giocare un ruolo, gli arancioni appunto di Move Forward hanno deciso di giocare un ruolo, diciamo così, di accompagnare in modo indiretto queste manifestazioni. Ogni tanto appunto i leader degli arancioni si presentavano a quelle manifestazioni, ma hanno anche candidato diversi dei leader, per meglio dire, dei volti più conosciuti delle proteste del 2020, che già quelle proteste segnavano in qualche modo una frattura generazionale rispetto a quello che è stato tradizionalmente la lunga storia dell'attivismo politico in questo paese. Non solo, in questi ultimi anni c'è stato un altro elemento fondamentale, e cioè che dopo 70 anni di regno Re Bhumipol è morto, diciamo, aprendo appunto la strada a una successione che sapevamo sarebbe stata piuttosto complessa. L'attuale monarca Re Vajiralongkorn è infatti ha vissuto per una buona parte fuori dal paese, residendo soprattutto in Germania, e non solo, negli ultimi anni sappiamo per certo che c'è stata una progressiva concentrazione del potere su tutta una serie di gangli importanti della vita economica del regno. Innanzitutto, appunto, lo stesso fondo della corona, che è passato da un controllo, diciamo così, allargato a un controllo diretto da parte del sovrano. C'è stata poi appunto il controllo anche di alcuni settori delle stesse forze armate, e in generale appunto sempre più persone hanno in qualche modo qui in Thailandia messo in discussione la stessa rappresentanza di una monarchia molto legata ancora a vecchie tradizioni e a vecchie forme appunto di governo.
E però in questo sistema molto peculiare e tutto sommato ibrido, in cui la monarchia è formalmente costituzionale ma in realtà ha grossi poteri, in cui ci sono delle giunte militari che sistematicamente perdono le elezioni, in cui il partito principale è un partito dominato da una sola famiglia, e in cui si è appena aggiunto un nuovo partito molto interessante, liberale e riformista, che dobbiamo vedere che cosa farà in futuro. Mi sembra che una costante, e poi dimmi tu se la pensi così, è che la gente, quantomeno negli ultimi 10 anni, quantomeno negli ultimi 15 anni, vuole la democrazia. Cioè, sistematicamente le persone Thai hanno votato per maggiore democrazia. Che cosa ci dice questo della Thailandia? E che cosa ci dice anche di un possibile modello che forse si può creare nella regione?
Ci dice innanzitutto che appunto la gente vede questo paese, che è la seconda economia del sud-est asiatico, cioè una delle regioni più dinamiche del mondo, come intrappolata tra diversi centri di potere molto forti, molto radicati. Innanzitutto il Palazzo Reale, poi ovviamente appunto le forze armate, e poi appunto i grandi conglomerati industriali. Vede un paese che è fortemente gerarchizzato e che, al di là degli stereotipi, rimane fortemente conservatore. Una delle motivi delle proteste del 2020 era l'obbligo del taglio di capelli nelle scuole, l'obbligo di indossare alcune divise considerate anacronistiche. Allo stesso tempo questo è un paese anche che vede la sua posizione, che si era fortemente attestata negli anni 80 e poi negli anni 90, come appunto una delle tigri del sud-est asiatico, cedere sempre di più il posto ad altri attori economici nella regione. Penso all'Indonesia, penso al Vietnam. Con il sistema Thai che continua a essere fomentato appunto da politiche populiste fatte soprattutto di sussidi e che hanno creato grossi squilibri economici in questo paese. Questo è uno dei paesi che non solo ha la disparità tra i redditi più alta del mondo, ma è anche uno dei paesi che ha il debito delle famiglie tra i più alti del pianeta, per una facilità di accesso al credito finalizzata proprio a far aumentare i consumi negli scorsi anni, che ha vissuto molto di sussidi, e tra le promesse elettorali di queste elezioni c'era appunto quella di dare ancora più sussidi, ma che rimane intrappolata nella cosiddetta trappola del reddito medio. È un paese che vuole spingere molto sulla tecnologia, che ha fatto su questo grandi piani di, appunto, di sviluppo tecnologico, e che allo stesso tempo ha una istruzione che non riesce a formare personale tecnico nelle materie tecniche, scientifiche, in grado appunto di rispondere alla sfida tecnologica. Questo fondamentalmente è il paese, e quindi intrappolato da un punto di vista politico e intrappolato da un punto di vista economico.
Ti chiedo quest'ultima cosa che tutte le volte che insomma ne parliamo e me la racconti mi fa impazzire. La Thailandia è un paese che nello stereotipo occidentale è un paese estremamente liberale nei costumi, per usare un eufemismo diciamo, ma è un paese che in realtà è eccezionalmente conservatore, come dicevi tu appunto. Ci racconti quest'ultima eccezionale contraddizione della Thailandia, quantomeno una contraddizione nel modo in cui la vediamo noi e nel modo in cui esiste nella realtà di tutti i giorni, fuori dai circuiti turistici, diciamo.
Diciamo così, una delle immagini più stereotipate rispetto a Bangkok, rispetto alla Thailandia in generale, sono appunto i go-go bar con ragazze e ragazzi mezzi nudi che ballano appunto in questi locali. La realtà però è che questo tipo di locali sono sicuramente presenti, ma sono concentrati in due o tre strade di Bangkok. Alla fine il paese invece rimane profondamente puritano nei suoi costumi, anche nei suoi costumi sessuali, per quanto riguarda appunto banalmente tenersi per mano per strada o baciarsi in pubblico. Anzi, questo tipo di conservatorismo, se possibile, è ulteriormente aumentato negli ultimi anni. Non solo la prostituzione è formalmente illegale, anche se appunto si vede in molte città di questo paese, ma addirittura i sex toys sono vietati, e tant'è che una delle promesse elettorali, uno degli annunci elettorali da parte del Partito Democratico era stata proprio la legalizzazione dei sex toys.
A questo proposito vi consiglio un podcast che Francesco Radicioni, assieme a Giulia Pompili, una giornalista molto brava del Foglio, ha fatto alcuni mesi fa. Il podcast si chiama Bambù e parla della cultura, non soltanto della cultura thai, ma della cultura asiatica in generale, partendo da alcuni macro temi, uno dei quali appunto il sesso. Molto consigliato. E ora, prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@alpost.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche del podcast e che potete consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe interessare. Adesso, Francesco Radicioni, ti chiedo tre consigli: libri, film, musica, serie TV, altri podcast che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
Ma per rimanere sempre sulla Thailandia, fondamentalmente tre consigli. Un libro più serio, un saggio, uscito qualche anno fa, che si chiama Un Kingdom in Crisis, che appunto racconta quello che è stata l'evoluzione di questo paese dell'Asia sudorientale un po' dall'inizio degli anni 2000 ad oggi, tutta la vicenda appunto degli Shinawatra, fatto da un ex giornalista della Reuters che proprio per la legge sulla lesa maestà non può più entrare in questo paese, e ovviamente anche questo libro è vietatissimo qui in Thailandia. C'è poi un film Netflix uscito da poco, Hunger, che parla di Thailandia, parla di cibo in realtà, ma che descrive anche molto bene, secondo me, questa società gerarchica e la trasformazione della stessa capitale della Thailandia, la trasformazione economica e sociale appunto che c'è stata in questi anni in questo paese. Infine una canzone dei RAD, e cioè Rap Against Dictatorship, che è stata in qualche modo la colonna sonora delle proteste del 2020, e che anche appunto gli artisti di questo gruppo sono finiti nelle maglie del sistema repressivo della Thailandia.
Francesco Radicioni, grazie.
Grazie a voi.